questa parola che è nel tuo cuore, che è nella tua bocca. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Questa parola di Cristo che va vissuta, questa parola che va masticata, questa parola che va coltivata, questa parola che va amata. Amate la parola di Dio. Amen. Non dico amate questo libro in quanto tale. Amate il contenuto di questo libro. Amate il contenuto di quello che c'è scritto qua dentro. E soprattutto l'autore. Perché a volte noi facciamo fatica a collegarci all'autore di questo libro. Pietro aveva riconosciuto in Gesù qualcosa che andava al di là e diceva: tu solo hai parole di vita e di vita eterna. A volte ci rapportiamo con la parola di Dio come fosse un insieme di regole. Lo è anche, ci sono anche tante regole. A volte pensiamo alla parola di Dio come fossero tanti comandamenti. Ci sono anche i comandamenti. Ma riusciamo ad ascoltare la voce di colui che parla? Cioè, dietro a questo c'è una persona che è Dio, che vuole parlare a noi, a un'altra persona, che sono io. È un Dio personale che è Padre, Figlio e Spirito Santo, creatore di ogni cosa, che vuole parlare a un uomo piccolo e insignificante, diremmo, quale sono io, ma anche quale siamo noi. Quindi c'è al di là, noi vediamo un libro e pensiamo alla Bibbia come un testo sacro. Lo è. Ma lo è in virtù del fatto che colui che l'ha scritto è santo. E lo Spirito Santo ci fa conoscere questa parola e ci fa assaporare questa parola, perché questa è la parola che è capace di cambiare la nostra vita e i nostri cuori. Ogni volta che abbiamo il coraggio di crederci, questo miracolo avviene. È vero o no? Sono io che mi sto inventando tutto o è la verità? Io so che alcuni di noi stanno combattendo e dicono: ma come? Ma io ho chiesto al Signore questo, ho pregato al Signore per quello e ancora nulla è successo. Intanto è successo già qualcosa. Stai cominciando a pregare, stai cominciando a chiedere, stai cominciando a credere che Dio esiste e che si prende cura di te. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 4, dice: ma pure avendo in noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Il contatto con la parola di Dio. Ho creduto, perciò ho parlato. Se tu credi la parola di Dio, hai bisogno di esprimerla. E a volte siamo confusi a questo, perché a volte pensiamo, dice: ma me la sto raccontando o è vera? Quante volte vi sentite quasi ipocriti quando dite: io amo il Signore, voglio fare la sua volontà, e poi facciamo i conti con la nostra umanità che ci tira indietro. Ma di nuovo la parola ci dice: a chi hai creduto? Io ho creduto, perciò ho parlato. Il nostro Dio, Dio di resurrezione, ci stiamo dicendo in questi giorni, questo Dio di vita, questo Dio che chiama le cose che non sono come se fossero e le fa essere. Solo che, come la storia di Abramo, no? Abramo fu chiamato padre di moltitudini quando figli non ne aveva. E per 20 anni lo chiamavano padre di moltitudini, Abramo. Il tuo nome non è più Abramo, ma è Abramo, padre di moltitudini. E noi avremmo detto razionalmente, ma che balla è mai questa? Come la ragioniamo noi? Noi razionalmente vediamo le cose e diciamo, ma tu hai proclamato guarigione. E guarigione non è stata, o non è ancora, o come mai? E allora noi facciamo i conti con la nostra umanità, i nostri dubbi. Poi i nostri dubbi diventano certezza nel dubbio. Noi siamo bravi perché riusciamo ad avere la certezza nel dubbio. Cioè siamo così sicuri che la cosa andrà male, che anche se andasse bene non ci crederemo nemmeno. Quando si tratta di credere alla parola di Dio, che ci trasforma da dentro, che però questo ci coinvolge, come mai abbiamo così tanta difficoltà a crederci e a continuarci a credere? È un'indicazione questa che il Signore mette davanti a noi. Questa parola che sta nella tua bocca e sta nel tuo cuore. Questa parola che è nel tuo cuore, così hai creduto e così hai parlato. Questa mattina voglio che Sammy ci condivida qualcosa insieme su questo argomento. Però voglio che i nostri cuori siano attenti, perché a volte noi passiamo da un estremo all'altro. O siamo così razionali, per cui consideriamo una bugia quello che viene proclamato senza essere vissuto, senza essere concretizzato, oppure proclamiamo cose che tutto sommato alla fine non ci crediamo. Possiamo collegare il nostro cuore alla parola di Dio e che tutto questo sia collegato alla realtà dove la fede è dimostrazione di cose che non si vedono ancora. Dobbiamo pregare per le persone che Dio ha messo vicino a noi e avere fiducia che Dio le vuole salvare. Non possiamo dire Signore salvale, ma poi sia fatta la tua volontà, perché tanto questi qua non si convertiranno mai. Come? Sia fatta la tua volontà, dice che è volontà di Dio che siano salvati. Come mai? Io associo sempre la volontà di Dio a quello che è la caduta naturale delle cose. La forza di gravità. Boom. Tutto si ferma perché trova un pavimento. Non ci vuole fede a credere questo. L'andamento naturale delle cose non ci vuole fede a crederlo. Ci vuole fede per fare volare la nostra vita come le aquile, come la parola di Dio ci insegna. Abbiamo bisogno di passare da una teoria della fede a una realtà pratica. E questo passaggio passa dalla nostra mente al nostro cuore e esce dalla nostra bocca. A volte noi proclamiamo cose che l'abbiamo solo nella testa, e allora è chiaro che questo non funziona. Ma se la parola di Dio è nella mia mente, è nel mio cuore e solo a quel punto esce dalla mia bocca, è una parola che Dio benedice. La mia parola è nel mio cuore e nella mia bocca, nel nome del Signore. E allora questa realtà diventa quella parola che ci trasforma da dentro. So che probabilmente sto dicendo cose che forse vorrebbe dire Sammy o che tutti noi vogliamo dire insieme, ma non è importante chi le dice. È importante che noi riceviamo quella parola del Signore che è dentro al nostro cuore e che esce dalla nostra bocca. Troppe volte noi facciamo uscire dalla nostra bocca quello che ci è entrato in testa, la teoria del cristianesimo, la teoria della fede, e la sputiamo fuori così, ma non è così che funziona, perché la parola di Dio entra, sì, attraverso la nostra mente, attraverso il filtro della nostra conoscenza, della nostra cultura, del Vangelo che conosciamo, di quello che noi leggiamo, ma questa parola deve entrare nel mio cuore. Deve essere una realtà che diventa mia in profondità. Dopodiché, ecco che quando io parlo la parola di Dio, è una parola che viene espressa con grazia, con efficacia, con sicurezza. È una parola che crea quello che ancora non esiste e Dio si prende tutto il tempo per trasformare i cuori e le situazioni, perché è così che succede. Abbiamo seminato dei fiori là fuori. Quest'inverno, quando ancora prima di nevicare, abbiamo buttato dei bulbi, li abbiamo piantati sotto, abbiamo coperto con la terra. E adesso quando guardate là fuori vedete, ma ci sono tanti fiori. Da dove vengono questi fiori? Fiori che abbiamo seminato noi? Fiori che hanno seminato altri? È arrivata la primavera e vengono fuori. Sono bellissimi. E così la nostra preghiera. Semi che noi seminiamo. Cose che noi piantiamo, che innaffiamo con la parola di Dio. Quindi, quella parola che è nel nostro cuore. Io ho creduto, perciò ho parlato. Così anche noi crediamo e così parliamo. Crediamo in Gesù, parliamo di Gesù. Crediamo nel fallimento, parliamo di fallimento. Crediamo nella benedizione del Signore, parliamo della benedizione del Signore. Crediamo che tutto va male? Continuamente sento gente, fratelli e sorelle, che parlano del male che va. Perché? Perché è l'abbondanza del cuore che parla. Questo non funziona, questo non va, questo non funziona. Questo... E quando troviamo qualcuno che invece proclama la parola di Dio, diciamo questo è un malato fanatico. Dove mai troveremo l'equilibrio? Quella parola che è dentro il tuo cuore e che ha bisogno di uscire. Se è solo nella tua testa e la fai uscire, probabilmente non succede niente. Ci sono tanti teorici che dicono tante belle teorie. Le teorie possono essere giuste, possono essere vere. Puoi proclamare la parola di Dio, ma se non ce l'hai nel cuore, è una parola sterile. E quindi abbiamo bisogno di far scendere la parola di Dio nel nostro cuore e quindi di rimetterla in circolazione con la grazia di Dio. Vedete, questa è una cosa così importante e noi a volte siamo limitati proprio dalle nostre parole. Diciamo di credere una cosa, ma poi in realtà le nostre parole smentiscono continuamente quello che è la nostra fede nascosta. Se nel tuo cuore hai Gesù e la speranza per la salvezza e la benedizione di questa città, perché continui a parlarne male? Perché continui a parlare male delle autorità se dentro di te hai la speranza che Dio faccia qualcosa di buono? Possiamo imparare a benedire. E qui abbiamo bisogno di un esercizio di trasformazione della nostra mente, questa metanoia, questa metamorfosi della nostra mente, questo cambiamento della nostra mente, questo fatto che la nostra mente cambia il suo modo di pensare. Questo avviene solo quando la parola di Dio entra, sì, nella nostra mente, ma è nel nostro cuore, dal nostro cuore rimbalza ed esce come parola di Dio dalle nostre bocche. E allora, quando parliamo dei nostri figli ne parleremo bene, non parleremo dei nostri figli della serie non ce la farà mai, della serie non ci riuscirà mai, della serie sei un fallito. Abbiamo sentito noi queste cose con le nostre orecchie, troppe volte abbiamo vissuto queste cose perché sono state proiettate su di noi come se fossero verità, ma non è la verità di Dio. Facciamo in maniera che la verità del diavolo non diventi vera, perché lui è un bugiardo. Però se noi crediamo alle sue bugie, finisce che diventiamo come abbiamo creduto. E questo non ce lo vogliamo permettere. Non vogliamo che il mondo ci distrugga con la sua distruzione. Il diavolo è un bugiardo da sempre. E da sempre racconta bugie. Mentre Gesù dice, chi crede in me ha vita e vita eterna. chi non crede, dice semplicemente chi non ubbidisce. Collegamento, credere e ubbidienza. Allora la parola che è dentro di te, che è dentro il tuo cuore. Amen? Ho voluto farvi questa introduzione, ti chiedo, Sammy, di darci quello che il Signore ti ha messo nel cuore e così ci disponiamo all'ascolto della parola del Signore.
Amen. Grazie, Signore. Allora, io vorrei iniziare intanto pregando, perché credo sia la cosa più importante. E vorrei chiedere insieme a voi, chiedo al Padre nel nome di Gesù insieme ai fratelli che possa benedire questo messaggio, possa benedire in qualche modo me che devo condividerlo, comunicarlo e benedire voi, che tutti i nostri cuori, Padre, nel nome di Gesù possano essere pronti a ricevere l'essenza del tuo messaggio, Padre, che tu possa aiutarci a sviluppare dentro di noi quella fede del cuore, quella consapevolezza, quella certezza di cose che si sperano, quella consapevolezza che la tua parola è la tua parola ed è vera. E questa cosa la puoi fare solo tu, Signore, con la potenza del tuo Spirito che opera in noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Questo messaggio è sentito in maniera molto particolare da me, perché è da 4 anni che in qualche modo vivo così, nella maniera in cui vi racconto. Ovviamente 4 anni fa la mia consapevolezza era molto minore. Nel corso di questi 4 anni le esperienze che ho vissuto, compreso quindi la mia situazione a casa, per chi la conosce, le problematiche al lavoro, il trasferimento a Bologna, problematiche con il team, con le persone, eccetera, eccetera. Quindi in tutto questo tempo ho avuto modo di vivere in maniera inconsapevole o più o meno inconsapevole quello che poi il Signore negli ultimi mesi mi ha fatto comprendere in maniera supportata quindi dalla parola, e lo ha trasformato in quello che può essere un messaggio sulla fede, un messaggio su come imparare ad avere fede, perché messaggi sulla fede ne abbiamo sentiti e ne conosciamo e sappiamo che cos'è la fede, sappiamo come dobbiamo vivere, sappiamo cosa il Signore ha detto, conosciamo tutto, ma imparare ad avere fede è un'altra cosa. Voglio iniziare con una piccola esperienza che ho fatto venerdì, che non è una grandissima esperienza, però è pedagogica, è un esempio molto simpatico, bello, di quello che poi condividerò. Venerdì sera, finito il lavoro, 18:30, mi alzo, impacchetto il computer nella valigetta, metto il giubbotto, la sciarpetta, valigetta a tracolla e faccio il gesto automatico consueto di cercare il marsupio per metterlo poi a tracollo nell'altra spalla. Sulla poltrona non c'era, sulla scrivania non c'era, sull'appendino non c'era, sulla cassettiera non c'era, perso il marsupio. Dov'è il marsupio? Subito il flashback, il marsupio l'ho lasciato alla mensa. Da 1:30 alle 2:30 ero stato in mensa, ho lasciato il marsupio sulla sedia. Perché? Ho posato il vassoio, ho rimesso il giubbotto, ho fatto tutti i rituali, ma non ho fatto l'ultimo pezzo, cioè prendere il marsupio e quindi l'ho lasciato sulla sedia in mensa. La mente va subito in tilt, il marsupio, perché tu inizi a pensare alle chiavi di casa, le carte di credito, sì, portafoglio, carte di credito, bancomat, le chiavi della macchina, quindi come torno a casa, subito un'onda di pensieri e di emozioni, no? Mi investe come un treno che prendi di fronte, no? E il telecomando dell'antifurto, quindi cambia telecomando, vallo a ricodificare, devi chiamare, non possiamo uscire di casa se prima non faccio questa cosa perché sì, come se i ladri fossero stati là appostati, già questo ha perso il marsupio, ora entriamo e abbiamo, no? Cioè, quindi tutta questa serie di... ma lo dico senza vergogna, perché sono cose che facciamo in maniera... non ci pensiamo a volte, quindi poi magari piangiamo dopo. Nel marsupio avevo una busta di carta, una busta, con dentro dei soldi, una bella cifra. Avevo 500 euro perché avevo fatto un prelievo e li tenevo nel marsupio in attesa poi di portarli a casa. Ma erano già un paio di giorni, anche di più, che li tenevo. Quindi la cosa che mi pesava di più, sì, blocca le carte per fare denuncia, erano i 500 euro, che insomma è una bella cifra di sti tempi. Però... Vabbè, intanto ho chiesto al collega subito, la prima cosa che facciamo, andiamo alla mensa, andiamo a vedere se è ancora aperta, se qualcuno è lì, combattimento. Ma figurati, il primo che trova il marsupio, dà un'occhiata, vede che c'è il bancomat col codice, perché poi io sono, cioè, il codice non è appiccicato dietro al bancomat, ma è accanto in un pezzettino di carta. Quindi, cioè, io sono, sì, no, ma me lo riconosco questo, infatti mi vergogno un po', però... Quindi, cioè, proprio ti ci metti dentro con tutte le scarpe. Il cellulare lo avevo nella tasca. Mi sarei accorto che avevo perso il marsupio. E quindi la nostra mente, quindi confessiamo ciò che siamo abituati a vedere, ciò che conosciamo con la percezione della realtà, no? E quindi figurati, uno prende il marsupio, da un'occhiata, vede che ci sono i soldi, non trovo più neanche il marsupio, no? Però dentro di me, evidentemente perché mi rendo conto con gioia che qualche automatismo positivo, spirituale, comincia a venire fuori pian piano, ho cominciato a dire, ma perché? Perché deve andare per forza in questo modo? Perché io non devo ritrovare il marsupio o non me lo devono portare a casa? O magari arrivo lì, la mensa è chiusa, non trovo nessuno, ma lunedì mattina la prima cosa che faccio, vengo, qualcuno avrà trovato, l'ha messo da parte e un cliente verrà a reclamarlo. Perché non devo pensare questo? Perché non devo cominciare a pensare in questo modo? E quindi, man mano che facevo questo ragionamento al contrario, cominciavano a venirmi in mente tutta una serie di versetti. Ho confessato anche: l'amore non sospetta il male. L'amore non sospetta il male, ma c'è crisi, la gente, no? Se trova 500 euro, grazie signore, al contrario, cioè, no? È come se fossero stati benedetti loro. Quindi l'amore non sospetta il male, non sospetta il male. Ho cominciato a parlare col Signore, ho detto: Signore, cioè, io ti onoro con l'offerta, ti onoro con la decima, tu hai sgridato l'insetto divoratore, tu lo sgridi, tu proteggi i miei soldi. Sì, sono stato uno stupido, è vero, cioè, sicuramente non andrò più in giro con tutti questi soldi ok, è vero, ma tu proteggi i miei soldi, tu proteggi la mia economia, è nelle tue mani, no? Perché io ubbidisco alla tua parola. Quindi ho cominciato a confessare tutto questo: tu sei colui che protegge il mio tempo, protegge il mio corpo, la mia economia, eccetera. In tutto questo, diciamo, combattimento interiore e professare, cioè, mentre confessavo, insomma, queste cose e pregavo anche il Signore, nel frattempo era andato alla mensa era chiusa, avevo preso i numeri di telefono, non rispondeva nessuno, mi faccio accompagnare a casa, con Simone ritorniamo sul luogo del delitto, nella speranza di vedere magari il marsupio buttato lì da qualche parte, le cose normalissime che uno cerca di fare. E poi vado, Simone intanto ritorna a casa, io vado a prendere la macchina al parcheggio dell'ufficio e lì, ad un certo punto, nasce in me una certezza, nasce in me una motivazione a fare qualche cosa che sentivo di doverla fare. E capirete cosa. Chiamo Simone, le dico: mi devi cercare per favore il numero di telefono dei carabinieri di Anzola. Ma perché? Che ti serve? La denuncia, falla qua a Calderara, poi gli devi portare le foto, le cose. Anzola disse: no, io voglio andare, devo andare dai carabinieri di Anzola. Ma che devi fare? Possibilmente qualcuno lo ha portato lì. Quindi invece di aspettare lunedì mattina vado là. sì, figurati, ora lo hanno portato dai carabinieri. Simona, preso un po' posizione, me lo puoi cercare il numero o non me lo puoi cercare? Sì, aspetta che ti do il numero. Mi manda l'SMS, cioè il numero, scusate, l'indirizzo, no? Manda l'SMS, metto l'indirizzo nel navigatore, vado là, continuando a ringraziare, entro, la scena è bellissima, c'era il carabiniere e gli dico, scusi, io dovrei fare una denuncia, ma in realtà non sono qua per la denuncia. Già il carabiniere ha guardato, questo è fuso, perché la denuncia la faccio a Calderaro, io spiego, eccetera. Però vorremmo sapere se per caso qualcuno ha portato un marsupio. Appena il carabiniere mi ha guardato e mi ha detto come si chiama lei, Scifo, mi fa aspetti un attimo, prese il marsupio, mi ha dato il marsupio e mi ha fatto firmare la cartuzza. Ops. La cartuzza che prendeva, insomma, queste cose, c'era ovviamente tutto, compresa la busta con le 500 euro. E quindi io ho ringraziato il Signore, ero così contento e ho detto, Signore, grazie per avermi dato la testimonianza, no? Che cos'è che mi ha aiutato in questo? La preparazione del messaggio, perché ovviamente da una settimana io che ero lì, no? E quindi, infatti, la prima cosa che ho pensato, quando non trovo più il marsupio, ho detto, ecco, ci siamo, vediamo se sei pronto. Vediamo se sei pronto a testimoniare quello che vuoi, insomma, dire. Veniamo alla parola del Signore. Conoscere le promesse con l'anima per riceverle nello spirito. Anima, mente, potete anche sostituire anima con mente e possiamo sostituire perfettamente spirito con cuore, perché questi sono i sinonimi che troviamo noi nella Bibbia. Mente e cuore, anima e spirito. Quindi noi le promesse... Oggi la lode era costruita attorno alle promesse, anche un po' la testimonianza. Quindi noi conosciamo le promesse con la nostra anima, con la nostra mente, ma per riceverle dobbiamo riceverle nello spirito. Partiamo subito con la parola. Qui abbiamo Romani 4, 18, 21 che ci sintetizza un po' la promessa che venne fatta ad Abramo. E io ho evidenziato con tre colori differenti quello che fece Abramo. Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Quindi Abramo, seguendo in base a ciò che gli era stato detto dal Signore, sperando contro ogni speranza, credette per ricevere. Quindi senza venir meno nella fede, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Cosa lo fortificò rispetto alla parte marrone? Cioè, perché egli guardava il suo corpo, si conosceva. Lui la prima volta che ricevette la promessa aveva 75 anni. Quando la promessa si avverò ne aveva 99 o 100 addirittura, perché a 99 ebbe per la sesta volta la conferma della promessa. Quindi se già a 75, 80, 85, 90, 95, 100, lui vedeva costantemente che il suo corpo si svigoriva e che Sara non era neanche più in grado di essere madre. Quindi aveva ricevuto una promessa, la parte gialla. Vedeva, si confrontava con una realtà sempre presente dinanzi a lui, perché il suo corpo se lo portava con sé, perché era il suo, e guardava costantemente se stesso e la moglie, ma era pienamente convinto che quanto egli, cioè Dio, ha promesso, è anche in grado di compierlo. Questa è la fede di Abramo. Questa è la fede a cui noi siamo chiamati, questa è la fede che siamo chiamati a vivere, questa è la fede che siamo chiamati a sviluppare, perché se noi non riusciamo a credere che il Signore ha stabilito delle promesse, ci ha regalato delle cose, le ha regalate perché noi non le meritiamo, non abbiamo fatto niente, ce le ha regalate e ce le fa conoscere con la sua parola, E questo testamento, perché lui è un'eredità che ci ha dato, abbiamo parlato spesso di regno in questi giorni, no? Abbiamo ereditato un regno che non può essere scosso, un regno forte. Gesù stesso ha detto, piccolo gregge, non temete perché al Padre è piaciuto di darvi il regno. Quindi abbiamo questa eredità. Il testamento è stato firmato col sangue di Gesù. Quindi se noi non siamo pienamente convinti che Gesù, che è Dio, ci ha dato il regno con le sue promesse, ce l'ha dato per mezzo del sacrificio di Gesù, quindi questa concessione è stata ratificata, proprio firmata col sangue, e non pensiamo che questa decisione sia immutabile, cioè che il Signore non ritratta la sua parola come ci insegna la Bibbia, allora ha ragione Paolo nel dire: io per primo mi considero il più miserabile di tutti gli altri, perché su che cosa fondo la mia fede? Su che cosa la fondo? Se non la fondo sul fatto che sono pienamente convinto che quanto Dio ha promesso è anche in grado di compierlo. Allora, che cos'è? Cioè, noi abbiamo un nemico, lo sappiamo che abbiamo un nemico. Questo nemico è Satana, che sebbene non è più re, perché è stato deposto, perché Cristo è il Signore, Cristo è il nostro re, lui comunque c'è ancora. C'è ancora ed opera. Opera, ha libertà di muoversi in mezzo ai figli di Dio, in mezzo alle creature, e usa e ha un potente strumento per poter distruggere i credenti e le creature. Questo strumento è la sfiducia. Un cuore sfiduciato è un cuore che non riesce più ad avere fede. Un cuore che non riesce più ad avere fede è un cuore che si arrende, è un cuore che non è più in grado di combattere, che non è più in grado di sostenere il peso di un corpo di 100 anni. Leggiamo tra le righe, no? Cioè non riesce a sostenere la realtà, l'evidenza della realtà in cui si muove. E quindi la sfiducia viene partorita dal dubbio e viene rafforzata quindi dai sensi, dalla nostra intelligenza, dalla percezione della realtà, e produce la resa. Quindi c'è solo un modo che Satana ha per poterci rubare le promesse, poterci togliere questo regno, poterci togliere la gioia di vivere e di vivere col Signore. Ed è semplicemente l'assenza della fede, quindi la sfiducia e la nostra arresa. Voglio fare una premessa. Io non sono qua oggi per parlare della famosa vittoria a tutti i costi. Questo ci tengo a specificarlo. Quindi io non sto dicendo che resusciterà, che vedremo risorgere tutti i morti o che tutti i malati guariranno. Non sto dicendo questo. Non sto dicendo che faremo soldi a palate e non soffriremo. Questo ci tengo a precisarlo. Sto semplicemente parlando del fatto che noi possiamo ricevere un regno fatto di promesse per avere una vita qualitativamente e dignitosamente buona, cioè che la nostra vita mediamente è buona e soddisfacente. Cioè io posso ogni giorno, quando vado a letto, posso dire grazie Signore perché sono soddisfatto della mia vita. Questo è il cuore, cioè il cuore dell'insieme delle promesse delle quali io in questo momento voglio parlare e condividere con voi. Quindi tra i picchi positivi, tra gli altri e i bassi, perché noi avremo i bassi, lo avremo, lo sappiamo, ma abbiamo anche i picchi, e i bassi hanno sempre un periodo, i bassi sono sempre per un periodo, il periodo della prova, quella prova che ci aiuta, che ci dà il tempo di maturare, sviluppare quella fede del cuore che ci riporta poi in alto. E quindi in alto noi possiamo avere una vita qualitativamente e dignitosamente buona. Quindi la vittoria che Gesù ci ha promesso è la vittoria che noi ereditiamo, perché Gesù ha vinto il mondo, e la vittoria della nostra fede è proprio questa, che crediamo nel fatto che Gesù ha vinto il mondo ed ereditiamo con Lui questa vittoria, è questa, oddio, ovvero la massima espressione di questa vittoria è che imponiamo le mani a un morto e il morto si alza nel nome di Gesù. Altrettanto bella, potente ed efficace è la vittoria che è rappresentata dal cambiamento nel mio cuore, no? Il cambiamento nel mio cuore e quindi un maggior grado di consapevolezza e di avvicinamento a Dio, quindi una maggiore espressione di santità, anche se questo possibilmente ha costato la perdita di qualcosa o di qualcuno. Quindi io non vedo nessuna differenza tra un morto che si rialza nel nome di Gesù e un'esperienza che apparentemente può risolversi con una perdita, ma che nel cuore di qualcuno, possibilmente il mio, ha prodotto invece un cambiamento, ha prodotto una santità maggiore, ha prodotto una fede maggiore, ha prodotto qualunque cosa che mi avvicina di più a Dio e mi rende più simile a Gesù. Il dubbio non è qualcosa che appartiene a Satana, non è qualcosa che si è inventato Satana. Il dubbio è qualcosa che abita in noi. Ed è il prodotto dello scontro tra la nostra mente razionale, e sono grato al Signore che mi ha dato una mente razionale, che mi dà la possibilità di pensare, di avere delle idee, ed emotiva, e le emozioni che provo, e la fede. Quindi la nostra fede, se è solo a livello mentale, non fa altro che scontrarsi su un terreno roccioso che è quello della nostra razionalità. Cosa vuol dire quindi? Mi rendo conto che esistono due tipi di fede. Abbiamo due tipi di fede. Il cristiano medio vive due tipi di fede. La prima è una fede che definisco, è una definizione mia, mentale o cognitiva, cioè è conoscenza di ciò che Dio è in grado di fare per me e ciò che Dio ha detto di voler fare. E questa conoscenza io la acquisisco in modo naturale. Leggo la Bibbia, leggo libri, ascolto le prediche, mi confronto col pastore, mi confronto con i fratelli, ascolto i cantici, prego, ricevo magari un rema personale, il Signore mette qualcosa nel mio cuore, quindi io questa è la fede che sicuramente abbiamo tutti. Se qualunque cristiano voi interrogate al mondo, dai pentecostali ai cristiani, agli ortodossi, e gli parlate di e gli dice tu hai fede, nessuno risponderà no, tutti abbiamo fede, ed è vero, quindi questo tipo di fede è la fede che abbiamo e che sviluppiamo. E quindi la conoscenza di principi biblici che riconosciamo come veri, cioè noi lo sentiamo anche col cuore, lo sentiamo che sono veri, che ci piacciono e quindi li accettiamo, diciamo, la salvezza è una cosa che mi piace, nella mia vita la voglio accettare. Voglio crederci, quindi io voglio credere, cioè so che Dio mi ha salvato, no? E so che sono guarito per le lividure di Gesù, è una cosa che mi piace, mi suona bene, la riconosco, vera, me la ricordo, quindi credo in questo, sì. Aspetta, non so se ci sto credendo, sono certo che lo so. In parola povere, è la conoscenza delle promesse. Quindi io le promesse, come voi, le conosco tutte. Salvezza, vita eterna, guarigione, liberazione. Io sono una creatura nuova. Ah, questa è bellissima. Io lo so che sono una creatura nuova. E poi, quando mi confronto con la fragilità di tutti i giorni, so che sono una creatura nuova o credo di essere una creatura nuova e quindi lo sono. E così questo discorso non lo possiamo fare per tutte le promesse. Quindi tutti abbiamo una fede mentale, viene confusa per la fede, con la F maiuscola, non lo è, ovviamente, è comunque una cosa buona, è il primo passo, perché la parola di Dio dice che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, perché è chiaro che se io nemmeno le conosco le promesse, se nemmeno so cosa Dio può fare, come può intervenire nella mia vita e come può stravolgere la famiglia, il lavoro, il mio cuore, le dipendenze, eccetera, non le riceverò. Quindi rischio di morire per anoressia spirituale. Ma la nostra fede, fino a quando resta questo tipo di conoscenza, quindi intellettuale, non produce nulla. Qual è la fede vera, quella che ci permette di ricevere le promesse, quella che produce la trasformazione? È come la definiscono alcuni, e questa è una definizione che a me piace, la sposo, la fede del cuore. E la migliore, la più bella, per me almeno personalmente, definizione di fede che fino ad ora ho trovato nella Bibbia è questa: certezza di cose che si sperano. Quindi non solo conoscenza, cioè non solo la speranza di ciò che io conosco che il Signore può fare per me, ma la certezza che il Signore può fare quello che ha detto che può fare per me. Certezza di cose che si sperano. Certezza di cose che si sperano, che non è un errore, è che non è mai abbastanza dirlo, ripeterlo e assimilarlo. Non è un errore. Certezza di cose che si sperano, certezza che Dio fa quello che Lui ha detto di fare. Quella certezza che rende visibile quello che non si vede. Quella certezza che produce, per mezzo della potenza dello Spirito di Dio, la manifestazione nella mia vita reale e concreta di tutti i giorni di ciò che ho creduto. Quella certezza nel cuore che produce... Vabbè, scusa. Amen. Alleluia. Chi ci garantisce l'efficacia della potenza della fede nel cuore? Cioè, no, non è una cosa che mi sono inventato io. Adesso se mi è venuto, si è inventato la fede nel cuore, bellissimo, sì, mi piace. È Gesù che ce lo insegna. Questa è la potenza della fede nel cuore. Il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici e Pietro, ricordandosi che il giorno prima Gesù aveva maledetto perché non portava frutto, disse: Maestro, ecco il fico che tu hai maledetto è seccato. Per la sera, ma guarda, hai detto una cosa ed è avvenuta. E questo ha fatto Pietro, proprio col cuore di un bambino. Cioè, Signore, guarda, ieri hai detto, io pensavo che scherzavi, hai detto una cosa, invece è accaduta. E Gesù rispose: abbiate la fede di Dio. Questa è la traduzione della Nuova Diodati, mentre la Riveduta dice: abbiate fede in Dio. A me piace di più questa, e comunque non le trovo contrastanti, perché poi la Amplified in inglese dice che e Gesù rispose: avete fede in Dio costantemente. Quindi la fede, abbiate la fede di Dio, è quella fede che Gesù aveva, ovvero Gesù era Dio, quindi la fede di Dio è la fede di Gesù, una fede costante, una fede che permette di dire a Gesù uomo di fronte alla tomba di Lazzaro: grazie Padre, quindi 4 giorni dopo la morte, io so che tu esaudisci sempre le mie preghiere, ma sto pregando solo per rendere testimonianza. Quindi Gesù rispose: abbiate la fede di Dio. E qual è la fede di Dio? La fede di Dio è questa: non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto diceva avverrà. La stessa fede che aveva Abramo, che ha creduto, era persuaso, era convinto che Dio era in grado di fare ciò che aveva detto. Questa è la fede di Dio. Perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, non dubiterà in cuor suo, quindi avrà certezza di ciò che spera, ma crederà che quanto dice avverrà, gli sarà concesso. Perciò tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Quindi è Gesù in persona che ci dà la garanzia che la fede del cuore è la vera fede ed è quella che ci permette nello spirito appunto di ricevere le promesse. Quindi la domanda che qualcuno può porsi è: ma allora abbiamo fede o non abbiamo fede? Mi sto confondendo, no? Quindi io pensavo fino ad oggi di avere fede, invece forse qualcosa non va. No, tutti abbiamo fede. Tutti abbiamo fede, tutti i figli di Dio hanno fede, tutti quelli che sono nati di nuovo hanno fede, perché il Signore in Romani 12:3 dice: per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra di voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Quindi tutti abbiamo fede, dobbiamo imparare a saperla usare. Cioè tutti abbiamo la fede nel cuore, ma è deposta nel cuore, è deposta nel nostro spirito. Dobbiamo imparare a svilupparla, a tirarla fuori, a prendere consapevolezza che questa fede è dentro di noi e la possiamo e vi possiamo accedere e la possiamo esercitare. Allora qualcuno può pensare, quindi dobbiamo crescere nella fede, quindi io ho questa misura che Dio mi ha dato, ma è poca, quindi la devo crescere. No. Allora gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. Anche gli apostoli pensavano la stessa cosa che pensiamo noi, no? Accresci in noi la fede. Gesù, se guardate la risposta, non dà una risposta che conferma la domanda degli apostoli. Non dice sì, dovete crescere, ora fate così e vi accresco la fede, oppure ha pregato, ha imposto le mani e ha cresciuto. Dà una risposta che nega il fatto che la fede possa crescere, perché il Signore dice, se aveste tanta fede, quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e trapiantati nel mare, ed esso vi ubbidirebbe. È come se Gesù stesse dicendo, non è il problema di quanta fede hai, il problema è se ce l'hai o se non ce l'hai. E gli apostoli in quel momento non erano nella... Come si fa per andare indietro? Non ricordo. Così. E gli apostoli ancora non erano nati di nuovo. Quindi non stavano dentro questa verità. Non avevano ancora ricevuto la loro misura di fede. Che la ricevettero a Pentecoste, quando furono trasformati dallo Spirito e cominciarono a testimoniare, cominciarono a operare anche loro i segni, i miracoli, i prodigi. Quindi la fede ce l'abbiamo tutti perché siamo figli di Dio e non è il problema di crescere nella fede, ma crescere nella consapevolezza della fede che abbiamo nel cuore e nella consapevolezza di cosa questa fede può fare. Non è un problema quindi di quantità, ma di consapevolezza. Anche Pietro, quando camminò sull'acqua, non ebbe poca fede nel senso di quantità, ebbe una breve fede, ebbe la fede di fare 3 passi. Quella fu la fede, quindi non fu costante, non ci fu quel costantemente. Per 3 passi lui ebbe fede e camminò. Quindi non è, quindi quel poca fede, uomo di poca fede, non è quantità, è brevità, una fede che è durata un giorno, 2 giorni, una settimana, 6 mesi, un anno, poi la sfiducia, il dubbio, la sfiducia, l'ha resa, boom. Quindi, come facciamo allora per acquistare consapevolezza? Ricerchiamo insieme. Cerchiamo insieme il modo in cui possiamo ricercare la santità, la gloria di Dio, la guida dello Spirito Santo per realizzare questo piano d'amore che Dio ha per la nostra vita. Leggiamo la Bibbia. Un versetto al giorno, come diceva Riccardo. Perfetto. Non ci eravamo messi d'accordo. Leggiamo la Bibbia, quindi facciamo circolare questi pensieri nella nostra mente, quindi sviluppiamo la fede mentale perché è buona. Preghiamo, meditiamo alla presenza di Dio per conoscere Dio. Cioè io conosco le promesse ma spesso non conosco Dio, quindi ho bisogno di sviluppare quell'amicizia, quella confidenzialità, la quotidianità. Ecco che in macchina io parlavo al Signore, la mia preghiera quando ho perso il marsupio, non mi sono messo là con gli occhi chiusi, Signore, nel nome, era, Signore, io vabbè, ho fatto una fesseria, sono stato stupido, sono stato dimenticato il marsupio, non so nemmeno perché, ma confido in te, tu proteggi in qualche modo me, tu mi proteggi, tu sei il mio papà. Integrità e obbedienza, le ultime parole del pastore, siamo pronti a credere, ovvero siamo pronti anche a obbedire, e quindi a mantenerci integri all'interno di questo rapporto di amicizia? Recitazione, confessione, proclamazione delle promesse. Ascoltare la propria voce, ascoltare la nostra voce quando siamo in meditazione, che recita le promesse, permette alla parola di generare emozioni e pensieri. La realtà che vediamo genera emozioni e pensieri. Perdo il marsupio, mi si generano pensieri, figurati, la crisi, va a trovare un onesto, emozioni, il conto e chissà se hanno già prelevato e mi hanno rubato. Emozioni, 500 euro vale a recuperare, no? Cioè, che cosa? Emozioni e pensieri. La nostra fede mentale si scontra con queste cose e perde. La recitazione, la confessione, la proclamazione delle promesse conosciute, meditate nell'amicizia con Dio, in una vita integra e obbediente, crea emozioni e pensieri di fede che combattono e sostituiscono i pensieri e le emozioni legate ai sensi. È questo che genera la fede del cuore? No. È questo che genera la fede del cuore? No. È il primo? No. Tutto questo, tutti questi punti insieme, armonizzati nella nostra vita di preghiera, di devozione, di quotidiana, genera la fede del cuore. Torniamo ad Abramo. Questo l'abbiamo già letto, perché Abramo è in qualche modo il maestro della fede, il padre della fede. Quello che ha vissuto lui nei suoi anni in qualche modo è l'applicazione pratica di questa cosa che sto condividendo con voi. Questo già lo conosciamo. Effetti del dubbio sulla fede di Abramo. Poi Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamare più Sarai, ma il suo nome sarà Sara, ed io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed ella diventerà re di popoli usciranno da lei. Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise. Abramo ha avuto il coraggio nella sua umanità, il coraggio, l'incoscienza di ridere in faccia al Signore. No, in faccia no, perché si prostrò. Rise. Io la benedirò e diventerà nazioni. Popoli usciranno da lei. Lui si nascose la faccia e rise. Nascerà forse un figlio a un uomo di 100 anni e partorirà Sara che ha 99 anni? Passo indietro. Quando Abramo ha ricevuto la prima promessa della generazione, della progenie, Abramo aveva 75 anni, qui ne ha 99, quindi già più di 20 anni, quasi 25 anni, trascorsi nell'attesa di sta generazione, di sta progenie, che non aveva ancora un figlio. Quindi quando il Signore ancora una volta le disse ti darò un figlio, lui aveva già generato Ismaele, che a quell'epoca aveva già 13 anni, quindi non solo lui ride ora, ma in questi 20 anni non è che sia stato molto lì a, no, a credere. Tant'è vero che Abramo continua e dice possa Ismaele vivere davanti a te. Abramo era ancora convinto in quel momento che aver generato Ismaele fosse stata quella la promessa. Cioè lui era convinto che aveva dato una mano a Dio, gli aveva fatto bene, quindi lui si è messo a ridere e dice vabbè sì, ora vediamo se Sara, che non è più neanche in grado di avere una gestazione, di partorire, figurati se partorirà un figlio. Contento, posse Ismaele, quindi era convinto che stesse parlando, che aveva fatto anche bene. Ma Dio rispose no, ma Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Isacco e io stabilirò il mio patto con lui, come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui. Quindi non è che Abramo era un extraterrestre, Abramo ha vissuto le stesse combattimenti. Abramo ride, Sara ride, Abramo è convinto di... vabbè, l'ho appena detto. Cosa fa il Signore allora? Il Signore sa qual è la regola per sviluppare la fede del cuore. Mette la promessa sulla bocca di Abramo. Quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza, quindi stai con me, sviluppa la tua amicizia con me. Sii integro. Vi ricordate i quattro punti della slide? Sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si postrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco, io ti faccio con te un patto, tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abrahamo, poiché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. Quindi il Signore, per insegnare ad Abramo ciò che manca qua, ovvero la recitazione, cioè la confessione, l'avere la promessa sulla nostra bocca, gli cambia il nome. Perché? Perché lui quando si presentava, quando tu ti presenti, cosa fai? Piacere Sammy. Quindi questo tizio andava in giro, piacere, padre di molte generazioni, padre di popoli. Quando lo chiamavano, lo chiamavano padre di molti popoli, padre di una generazione, cioè quindi la parola, la promessa, Dio col cambio del nome, la mise sulla sua bocca e sulla bocca di coloro che vivevano insieme a lui. Abramo avrà imparato adesso, perché poi Abramo ebbe il figlio, un anno dopo o poco più, ebbe il figlio. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse, eccomi. E gli disse Abramo, ed egli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, l'unico figlio, colui che ami, Isacco, e vai nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Boom. Mazzata micidiale. Cioè, dopo 20 anni, dopo che finalmente aveva imparato a ricevere e ricevette la promessa per fede, Dio lo richiama, gli dice, ti ricordi quel figlio che ci hai messo 20 anni? Ora dammelo. Il tuo unico figlio, colui che ami. Cosa aveva detto il Signore prima? Sii integro, quindi ubbidisci, no? Abramo che cosa fa? Ubbidisce e si mette in cammino. Ci sono due aspetti che vedremo che rafforzano il fatto che Abramo aveva capito, aveva imparato a fidarsi del Signore, aveva sviluppato la fede nel cuore, ovvero il Signore mi sta dicendo adesso che rivuole il figlio. Io ho capito che quando il Signore dice una cosa la fa e non ritratta la sua parola. Se questo figlio me l'ha dato e adesso me lo chiede, io non mi ribello, io ubbidisco perché lui è sovrano, ma so che in qualche modo io avrò Isacco, cioè so che in qualche, anche se io dovessi ucciderlo, posso pure pensare che me lo risusciterà. Quindi quando gli chiedono, quando Abramo dice ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io e il mio ragazzo andremo fin là e adoreremo e poi torneremo da voi, Abramo sa che o ci sarà il sacrificio o non ci sarà il sacrificio, qualunque cosa accada, Abramo sa che torneremo da voi. Questa è la fede di Abramo. Quindi non tanto la fede nel fatto che Dio è potente nel risuscitare Abramo e nel risuscitare Isacco, cosa che è vero, Dio lo può fare ed è potente, ma la fede nella promessa originale, tu sarai padre di generazioni e la generazione è quella che verrà sviluppata da Isacco, in Isacco. Isacco è il figlio della promessa, Isacco è il figlio che ti darà la generazione. Questa è la fede, cioè io tornerò con Isacco, non perché il Signore è potente, perché il Signore mi ha detto che Isacco è il figlio della promessa. Isacco poco dopo parlò al padre e disse, padre, ecco il fuoco e la legna, ma l'agnello dell'olocausto dov'è? Quindi Isacco stava cominciando un po', non so, a sospettare qualcosa, o comunque si faceva una domanda ingenua, ma siamo partiti qua per fare un olocausto, bla bla bla, ma dov'è l'olocausto? Abramo rispose, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. Quindi ancora una volta Abramo non dà più ascolto ai suoi sensi, non dà più ascolto alle emozioni, non dice al figlio, non cade in ginocchio a piangere, ah tu non lo sai, perdonami, ancora non te l'ho detto, ma stiamo andando là perché il Signore mi ha chiesto che ti dovrò sgozzare, tranquillo, non ti farò male, no, Dio stesso provvederà l'agnello. Sta dicendo una bugia Abramo? No, non sta dicendo una bugia. Sta parlando, sta confessando, sta profetizzando in accordo con la parola che ha ricevuto, sta parlando in accordo, ci ha sviluppato la fede nel cuore. Abramo ha imparato la lezione. Quindi Abramo dice: non ti preoccupare, il Signore si provvederà all'olocausto. È chiaro che Abramo non poteva sapere mentalmente se Dio lo avesse fermato o avesse risuscitato Isacco dopo, però sa, l'abbiamo visto prima, che sarebbero tornati insieme. Ed ora aggiunge qualcos'altro, aggiunge, lui sa, la certezza di ciò che spera è che Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E poi sappiamo come è andata effettivamente a finire. Il Signore bloccò la mano di Abramo perché, o l'angelo del Signore, bloccò la mano di Abramo perché aveva superato la prova, aveva manifestato la fedeltà. Qual è quindi la conclusione? La conclusione è che la parola di Dio è la spada dello Spirito. È un'arma potente che il Signore ci ha dato e l'ha data a noi. Ed è una spada dello Spirito, è un'arma potente per edificare la fede nel cuore, distruggendo per sovrascrittura pensieri e emozioni sensuali. Per sensuali intendo sensi, cioè pensieri ed emozioni, quindi ciò che tocco, ciò che vedo, ciò che ascolto, ciò che percepisco. Sovrascrittura è un termine informatico, la sovrascrittura vuol dire ci scrivo sopra, ci scrivo sopra, quindi quello che c'è prima non c'è più perché l'ho sostituito, quindi è una sostituzione. Perché la nostra mente a livello scientifico funziona come un computer a tutti gli effetti, quindi io carico dei programmi che sono i miei pensieri. Non è il fatto che ripetiamo la parola che ha il potere di far accadere le cose, questo è importante, questo lo voglio sottolineare, infatti è scritto grande, quindi non è che io, non sono il mago di turno, lo stregone, quindi non è che io perché sto 10 minuti a ripetere la stessa cosa, questa cosa ha il potere di far accadere le cose, ma è Dio che ha il potere di compiere quanto è stabilito nella sua parola. Quindi io non faccio altro che riaffermare con fede e con forza la parola di Dio, la sua parola. Ma c'è una cosa bella, una cosa importante che contraddistingue i cristiani da tutti gli altri, ed è la facoltà che ci ha dato il Signore di parlare la sua parola. La parola di Dio che esce dalla nostra bocca ha la stessa valenza della parola che esce dalla bocca di Dio. Perché? Perché è la sua stessa parola. E noi l'abbiamo ereditato questo. Lo Spirito che vive in noi, Cristo Gesù che vive in noi, ci ha donato la facoltà di parlare la parola di Dio, di proclamarla. Quindi la parola sulla bocca di Abramo, torneremo. La parola sulla bocca di Abramo, il Signore stesso si provvederà all'olocausto, è una facoltà che Dio ha dato ad Abramo ed ha la stessa valenza della parola che esce dalla bocca di Dio, perché è la stessa parola e Dio è perfettamente identificato nella sua parola. Applicazione. Abbiamo parlato, quindi ora che famo? Che facciamo? Mettiamo le promesse sulla nostra bocca. Cerco le scritture che promettono esattamente ciò per cui sto pregando. Qualunque sia il problema, la situazione, vado alla ricerca di un versetto, di una soluzione che già è scritta nella Bibbia, che già il Signore ha dato nel suo Logos, perché il Logos ha la valenza dell'universalità, quindi qualunque cosa è scritta là, io posso in qualche modo appropriarmene perché fa parte delle promesse, perché fa parte del regno, fa parte della mia eredità in Cristo Gesù. Chiedo a Dio quello di cui ho bisogno in accordo con la sua volontà. Può capitare che non lo trovo il versetto, perché non lo so, perché non lo conosco, o può non esistere. Quindi io, in ogni caso, nella mia intimità sviluppo un'amicizia. Quindi io posso chiedere a Dio: Signore, ma cosa vuoi che faccia in questa cosa? Come mi devo comportare? Come agisco? Ringrazio Dio per la risposta che credo di aver ricevuto, perché ho qui, io comunque ricevo una risposta e quindi comincio a ringraziare il Signore per questa risposta. E lo ringrazio 10, 15, 20, 100 volte al giorno, tutte le volte che sento, che voglio, che penso, tutte le volte che vengo assalito da un problema, mi fermo, chiudo gli occhi, grazie Signore per questa cosa. Medito e ripeto ogni giorno la promessa o risposta e se ne sento il bisogno prego ancora, perché è chiaro che in linea teorica, ma io non sono ancora a questo livello, basterebbe pregare una volta e ringraziare sempre. Io mi capita di pregare più di una volta, non perché il Signore è sordo, perché non ha sentito, ma perché io ho il bisogno, esternando la preghiera e ringraziando, ho bisogno di questa cosa sempre per sviluppare quella fede del cuore. Quindi mi educo a pensare come se fosse stato esaudito, mi educo a parlare come se fosse stato esaudito, mi educo a comportarmi come se fosse stato esaudito. Mi educo a ringraziare e lodare Dio come se fossi stato esaudito.